Diciamo sono altri 2 anni di blocco della vita, sostanzialmente ti impediscono di esprimerti, di muoverti, di riuscire a comunicare con gli altri, quindi sono una richiesta molto pesante che devo dire a me almeno personalmente poco mi meraviglia. Adesso speriamo di, diciamo, che il risultato finale invece possa essere in controtendenza rispetto a questa richiesta, però come dire, nel solco delle cose che stiamo purtroppo vivendo da qualche anno a questa parte, in cui c'è una strategia di carattere repressivo da parte dello Stato che spesso e volentieri forse non siamo in grado di analizzare con la precisione necessaria, né tantomeno siamo in grado di mettere in campo degli strumenti che in qualche modo pongano il problema delle libertà, perché qui c'è un attacco mi pare oltremodo evidente non solo alle figure dei compagni che tu citavi, quindi di Luca e Paolo, c'è un attacco a chiunque in qualche modo manifesti dissenso, in qualsiasi modo difenda quei diritti che sono sostanzialmente cancellati in una società in cui le discriminazioni, il razzismo, cioè una serie di meccanismi vengono imposti, e dentro questo chiunque evidentemente rappresenta un'alternativa viene in qualche modo colpito. Insomma, si cerca, non attraverso il cambio di strategia, è stato che le misure alternative al carcere non sono diventate un meccanismo in qualche modo per tirare fuori dal carcere le persone e cercare di costruire un futuro, sono diventati strumenti di repressione, e nel momento in cui non c'hai nessun provvedimento, non c'è nessuna sentenza che costringa queste persone a subire il carcere, inventi una serie di misure di carattere repressivo. L'unica cosa in cui sono capaci in questo paese è appunto la prevenzione del conflitto, e quindi questo applichi questo tipo di meccanismo cercando di bloccare le lotte. Quindi da una parte è chiaro che, come dire, la rivendicazione di continuare le lotte è sacrosanta, ma dall'altra parte credo che questa situazione meriti più attenzione, insomma meriti una campagna politica, perché ci si renda conto che oggi magari si colpiscono alcune persone in quanto ritenute, come dire, più responsabili per alcune battaglie da parte di questi soggetti, ma evidentemente sta all'interno di un piano più complessivo di cui abbiamo avuto segnali, insomma, nel corso di questi anni, no? Per cui delle misure sono state imposte anche a chi ha partecipato a un picchetto antistrada, insomma siamo i fogli di via, quindi sono tutti i meccanismi, sono tutti gli strumenti che si sono costruiti nel corso degli anni, che vengono in questo modo riapplicati nei confronti di quei compagni e di quelle compagne che rappresentano un esempio nelle lotte, nelle battaglie che stanno costruendo. È chiaro che questo poi comporta anche un disagio soggettivo, insomma, no? Nel senso che ti impediscono anche di vivere la tua vita, di riuscire a fare qualche cosa anche a livello personale, quindi è un tentativo evidentemente di colpire quelle che sono le fondamenta dei movimenti, delle lotte, per come si costruiscono. E tutto ciò si accompagna a un livello sempre più alto di repressione nei confronti delle situazioni di occupazione, nei confronti, cioè, diciamo, di quei baluardi dove evidentemente si costruisce una possibilità diversa rispetto a quello che ci costringono a vivere. E questo è l'elemento che dovrebbe appunto portare a questa capacità di rilanciare una campagna sulle libertà a livello nazionale. Qualche cosa si muove, qualche dibattito ci sta, è chiaro che bisogna lavorare in più, e in questo spero che si comprenda che la presenza, non vorrei sbagliare la data, mi pare che è il 9 ottobre adesso, in cui si deciderà il destino per i prossimi 2 anni di questi 2 compagni, sia non soltanto delegata magari al movimento di appartenenza, ma che rappresenti un momento, come dire, collettivo per comprendere che difendere questi 2 compagni significa difendere noi stessi.
Eh sì, anche perché poi molte di queste misure spesso e volentieri sono di carattere extragiudiziario, per cui vengono applicate senza che poi uno possa dire o fare granché anche a livello legale, con tutto quello che poi ne concerne.
I tempi dei ricorsi che sono lunghissimi, c'è una strategia, insomma, in cui se si accomunano perché poi si colpiscono magari questi tuoi compagni, perché dentro il movimento di lotta per la casa non c'è solo, guardando da parte dello Stato, non c'è solo la preoccupazione che evidentemente possa rappresentare tra virgolette una bandiera, cioè un esempio, perché è possibile organizzarsi, ad organizzarsi per conquistare i diritti che ti vengono negati giorno per giorno. Quindi da una parte c'è questa volontà e dall'altra si bloccano i compagni, cioè è una cosa allucinante. Insomma, oggi loro possono decidere di stroncare la tua vita normale, ma la tua voglia anche di lottare, attraverso queste misure, che sono misure di carattere ricattatorio, in cui ti limitano, ti dicono non devi parlare. Cioè, un tempo si applicavano, che ne so, per chi l'ha subito, i famosi articoli 1, in cui ti impedivano di parlare con gli altri articoli 1, qua ti impediscono di pronunciarti, di esprimere le idee. Quindi siamo all'interno di un regime che si è imposto non dentro i meccanismi classici che conoscevamo, ma attraverso un evolversi delle situazioni, dentro un clima generale, no? Per cui si fa un gran polverone sull'intenzione del terrorismo, della sicurezza, eccetera, eccetera, e dentro questa vicenda si colpiscono anche quelle avanguardie sociali e politiche in maniera molto diffusa, insomma, per cui le misure vengono date, come dire, senza risparmiarsi da questo punto di vista, magari accanendosi poi nei confronti di qualcuno in particolare.
Assolutamente. E Bruno, l'altra questione di cui volevamo parlare brevemente con te è quella relativa al Trullo, che ieri era su tutti i giornali, una storia che purtroppo si ripete, quella di diciamo assegnatari di un alloggio popolare di origine straniera che vengono attesi al varco da gruppi gruppuscoli di estrema destra, neofascisti, che insomma alzano la canizza e poi più o meno regolarmente le persone sono costrette a tornare indietro perché hanno paura, non vogliono stare in un luogo che percepiscono come ostile. Non è la prima volta che questo accade, e proprio al Trullo la stessa dinamica si è verificata in altre situazioni. Insomma, sta diventando un po' preoccupante questa cosa, anche perché evidentemente ci sono delle informazioni che vengono fatte filtrare in anticipo per quanto riguarda le assegnazioni di questo tipo, no?
Sì, ci stanno due ordini di problemi. Questo di qualcuno che è dentro l'ufficio specializzato, dentro la questura, insomma, fa arrivare ogni volta l'informazione giusta a questi di Forza Nuova o Casa Pound, insomma, questa merdaccia varia, e fomentano questi episodi. Quindi ed è anche quello parte di una strategia politica che tenta ovviamente di costruire e allargare queste forme di razzismo all'interno dei quartieri popolari. E questo avviene, come dicevi tu, è successo a San Basilio, è successo al Trullo, a Tor Bella Monaca, c'è stata quell'altra aggressione. Quindi questo è uno specchio della realtà, di questo noi credo non ci dobbiamo realizzare, cioè nel senso non solo i fascisti che conosciamo per il ruolo che hanno e che oggi cavalcano questa vicenda delle prima agli italiani, no, agli stranieri, eccetera, eccetera, che farà parte ovviamente della loro campagna politica dei prossimi anni. Ma c'è anche una forte e preoccupante situazione di razzismo che sta crescendo dentro le periferie. Ecco, però questo magari fa meravigliare molti compagni e compagne, a me non mi meraviglia assolutamente, cioè nel senso che una mancanza, una incapacità, forse in alcuni aspetti anche un'impossibilità di costruire percorsi diversi dentro quelle che un tempo erano le periferie considerate come il cordone rosso della città. Questo non è più da anni, le contraddizioni esplodono dentro quelle periferie abbandonate, ma non sono solo abbandonate dalle istituzioni, spesso e volentieri sono abbandonate, come dire, da una riflessione collettiva che in qualche modo costruisca un'alternativa alla realtà che ci costringono a vivere, alle forme sempre più grosse di precariato di vita. E quindi quell'ostilità che piano piano cresce. Poi è chiaro che avvengono questi episodi, non avvengono mai per caso. Io ho visto il video, non so se i compagni hanno avuto modo di vederlo, credo di sì, che stava girando, mi pare, non solo su Repubblica, eccetera, in cui il meccanismo, l'intervista alla ragazza che è stata assaltata, no? L'intervista, è chiaro che è mandato almeno per chi frequenta le periferie da tanti anni è l'immagine classica di famiglie che si conoscono tra di loro, in cui c'è il miscuglio della coatteria, anche a volte della prepotenza, eccetera, eccetera, per cui poi il fatto che si presenti lo straniero, pure negro, da quel punto di vista scatena queste forme che sono forme di razzismo, insomma, che sono quelle forme preoccupanti, perché, come dire, il consenso queste persone le cercano soprattutto nelle periferie dove c'è più disagio, insomma, cioè il problema. Ho sentito anche discussioni che secondo me sono fuorvianti, cioè dice ormai in qualche dibattito c'è il PD che è più forte a Parioli, qui c'è un problema da comprendere, insomma, al di là del PD che c'è poco ci interessa a quel punto di vista, che le forme di razzismo e di fascismo, quelle più pesanti, quelle che hanno reazioni di questo tipo, possono viaggiare dentro le periferie romane. E noi non si può, e noi, il problema non è noi, poi ha capito pure che cos'è questo noi, però insomma c'è un problema complessivo di un'assenza, di un'incapacità, di una comprensione rispetto a quelli che sono i meccanismi centrali delle contraddizioni che si vivono, cioè se un tempo riuscivi a coglierne alcune cose e c'era comunque una tradizione, una cosa che andava al di là di te, un'esperienza sociale e storica. Oggi questo elemento è saltato questo tappo, per cui avvengono questi episodi, magari non sono tutti d'accordo, nella periferia però si sta zitti, perché evidentemente se c'è poi il coatto, il prepotente della situazione che sta lì a dire quelle cose che sono state dette, gli altri hanno anche paura, perché è legittimo dentro territori che sono abbandonati da tutti, no? Per cui lo sappiamo bene, insomma, se poi il padrone ti offre questo osso che poi rosicchiare di qualcuno che sta peggio di te, tu lo azzanni perché ti senti più fino, insomma, almeno hai un senso alla tua vita. E il problema è ricostruire questo senso della vita, cioè questo senso collettivo della vita che si è andato frantumando. In una situazione che è scandalosa, in cui anche in questo caso questi personaggi dei 5 Stelle, perché io non so neanche più come definirli, operano in una maniera squallidissima. Cioè a loro interessano i numeri, non gli frega assolutamente nulla, insomma, avete visto pure quella storia del campo nomadi, no? Che stanno,
sì, quella poi vabbè, diciamo, andiamo sul surreale.
Ma quello, cioè, il problema loro, che devono dire? Loro devono dire a fine anno, perché loro che campo i numeretti, non ne frega un cacchio di effetto, che hanno consegnato, che ne so, totte case, perché l'ho visto in un'intervista che ha fatto qualcuno di questi imbecilli che sta in consiglio comunale di questa organizzazione, che mi interessa, loro dicono abbiamo consegnato 300 appartamenti, poi si avviene dentro una di dinamiche sociali di cui non si sa nulla, perché sono circa, ormai saranno più di 9.000, insomma, rispetto al vecchio censimento le case occupate del comprao, alcuni casi oggetto di compravendita, insomma, nell'indifferenza delle amministrazioni che se ne fregano di questo patrimonio, perché non vogliono più case popolari, non vogliono più svolgere una funzione di carattere sociale. Ecco, dentro questa cosa c'è varia umanità, dentro le vicende degli acquisti o del fatto che si sono occupate le case, insomma, la cosa storica, che esce morto dalla porta e l'occupante entra dalla finestra. Così si diceva in periferia, spesso avveniva così, insomma, non era solo una barzelletta, stava almeno al primo piano, gli altri piani erano più complicati. Certo. Però voglio dire, in questa situazione questi si preoccupano di questo, non gliene frega niente, mandano. Oltretutto credo che sia comunque nella loro linea, anche se poi la sindaca lì se ne esce un qualche comunicato contro il fascismo, ma lo fa perché possono essere concorrenti rispetto al percorso che fanno, no? Perché sia splendida da questo punto di vista, no? Poi gli trova un'altra situazione, intanto è esploso il bubone e poi ricominciano con le storie, prima gli italiani, con gli altri prima i romani. Ecco, non ci sono politiche, cioè anche loro, cioè sulla questione della casa, non hanno in mente assolutamente nulla, cioè nel senso c'è vuoto atmosferico dentro il loro cervello, perché non gliene frega niente di questa roba qui, che frega di da fine anno abbiamo consegnato 300 alloggi, levandoli, cioè per dimenticando, insomma, voglio dire, non sono neanche efficienti da quel punto di vista, no? Certo. Poi affrontare questo problema, affrontare il problema di 1.000 occupazioni a Roma, che fai? Ecco, questo non lo affrontano, questo ci hanno sguazzato tutti e ci stanno sguazzando anche questi, e ogni tanto compaiono queste cose che evidentemente sono messaggi che ci devono porre molti interrogativi, che non sono di facile soluzione, per essere chiari, non è che se noi ricompariamo nelle periferie improvvisamente la gente si accorge di quanto è bello, certo, averci un rapporto con lo straniero che viene da chissà dove, no? È un lavoro faticoso, uno sporcarsi le mani e confrontarsi, essere, come dire, punti di riferimento dentro il territorio, per cui si riesce su questo da una parte a comprendere che vanno fatti dei picchetti antisfratto anche nelle situazioni di occupazione delle case popolari, che è una battaglia che garantisce almeno a quelli che hanno i titoli di poter permanere in quelle case, perché io lo dico spesso, cioè questi fanno ste robe qui, però sul patrimonio delle persone che superano i redditi abbondantemente non intervengono, perché poi forse non lo sapete giustamente, ma ci dovrebbe essere il controllo biennale sulla questione dei redditi nelle case popolari, perché per chi supera il reddito di decadenza, che è abbastanza elevato, si dovrebbe trovare un'alternativa. Allora, siccome non c'è questo meccanismo e queste persone che superano il reddito sono quelle che danno più soldi al comune di Roma e all'ATER, vengono lasciati nelle case popolari e continua questo meccanismo, cioè se magari si fa sgomberare a persone e non si fa nessuna decadenza, perché tu se c'è un reddito alto a quel punto magari devo cercare una casa nel mercato privato, questo, oppure gli dai un'alternativa rispetto a case che non sono più quelle del patrimonio ERP ma che sono del patrimonio disponibile, cioè sono tutti i meccanismi con i quali noi ci siamo confrontati nel corso di 20 anni, 30 anni dentro questa città, su cui non si fa nulla e non si continua a fare nulla e scoppiano queste vicende che te fanno girare le scatole, te fanno il mal di pancia rispetto al fatto che periferie che conosci, che hai frequentato, debbano diventare queste. Ma questa è la realtà, il Brullo, Corviale, cioè tutte le periferie, le Torbella Monaca, sono in uno stato sostanzialmente di lasciare a se stesse. Cioè anche questa cazzo di giunta non fa assolutamente nulla, no? Se tu vedi rispetto anche le promesse che hanno fatto, non stanno intervenendo. E qui questi sono i risultati, anche su questi registriamo un ritardo collettivo, credo.
Sì, collettivo generale, ecco, su questo ci possiamo mettere assolutamente
sì,
dentro tutte e tutti.
Di analisi, di riflessione, di comprensione su quali sono i ritardi più clamorosi. Però capisco, il mondo è cambiato, anche le dinamiche di intervento sociale e politico sono cambiate, quindi è ancora più complicato dal punto di vista.
Lo so, però diciamo questioni complicate esigono soluzioni complesse, ecco, c'è poco da girarci intorno. Senti Bruno, per concludere, a proposito di tentativi di trovare soluzioni, tu ricordavi giustamente che bisogna muoversi, organizzarsi per questa data del 9 ottobre, quando si deciderà in qualche modo la sorte dei prossimi 2 anni per i due militanti del Movimento per il diritto alla casa di Roma. Il giorno prima, mi pare di ricordare, però c'è anche una importante assemblea generale, chiamiamola così, in quel di Piazza Indipendenza, no?
Questo sarà autorizzato, tu che dici? visto quello che sta avvenendo, temo che ci saranno molti problemi, però è chiaro, quella è un'indicazione che i movimenti hanno dato. Perché esiste ancora una realtà che magari piano piano si sta dimenticando, perché questi giornali sono così, i giornalisti, l'informazione, finché l'informazione sta sulla cresta dell'onda, si interessano, vengono, cercano, dicono, fanno speciali eccetera eccetera, sempre molto ambigui, perché danno una botta di qua, una botta di là. Ci sono ancora le famiglie sotto il porticato di Santissimi Apostoli, come sapete, in tutta questa situazione tu lanci il grido per dire che Piazza Indipendenza è ancora dentro il conflitto, non si è dimenticato, cioè i movimenti non fanno come ovviamente i giornalisti che pensano ad altro il giorno dopo, ma magari ci sta anche nelle cose della realtà che stiamo attraversando, e quindi da là lanci un messaggio che è un messaggio di difesa, di appunto, che è un messaggio che dovremmo costruire anche nelle periferie, insomma, no? Essendo noi i protagonisti, non Forza Nuova, delle battaglie contro gli sgomberi, di una capacità più generale di diritto universale, quello sulla casa, cioè non dare strumenti a questi qua per averci la possibilità di scatenare invece i conflitti di carattere razziale. E quindi Piazza Indipendenza è questo grido che si lancia al paese, alla città, un grido che speriamo anche in questo caso venga accolto, e poi se il giorno precedente a quanto avverrà in tribunale evidentemente assume ancora più valenza. Tutto ciò ovviamente poi si dovrà come dire, confrontare con quelle che potrebbero essere decisioni da parte della Questura.
Vabbè, che insomma noi speriamo comunque si possa in ogni modo riuscire a portare avanti questa cosa, anche perché stiamo parlando di avvenimenti drammatici che accadevano un mese fa e non una vita fa, però già insomma sembrerebbe passato tutto in giudicato per molti media, invece purtroppo non è così.
È per la velocità oggi dell'informazione che tenta di cancellare tutto.
Sì, però
in qualche modo contraddittorio.
Ma le persone sul sagrato però rimangono sul sagrato, quelle invece velocemente non se ne vanno da lì, infatti. Va bene, Bruno, ti ringraziamo moltissimo e alla prossima allora. Arrivederci,
prossima. Ciao.